Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi il Signore Gesù dice anche a noi che siamo Suoi collaboratori nell'opera di Dio per la salvezza del mondo. Per diventare Suoi collaboratori dobbiamo seguirlo. E per seguire Gesù dobbiamo soprattutto amarlo, perché senza l'amore per Lui non riusciamo a seguirlo veramente. Chiediamo perciò all'inizio dell'Eucarestia, mentre ci accingiamo ad ascoltare la voce del Signore Gesù nel Vangelo, chiediamo l'aiuto del Suo Spirito e il dono dell'amore per Lui.
Dal secondo libro del Re, capitolo 4, versetti dall'8 al 16. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Egli disse a Gezi, suo servo: «Chiama questa sunnamita». La chiamò e lei si presentò a lui. Eliseo disse al suo servo: «Dille tu, ecco, hai avuto per noi tutta questa premura. Che cosa possiamo fare per te? C'è forse bisogno di parlare in tuo favore al re o al comandante dell'esercito?» Ella rispose: «Io vivo tranquilla col mio popolo». Eliseo replicò: «Che cosa si può fare per lei?» Gezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 6, versetti 3-11. Fratelli, quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui, a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Infatti, egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, versetti 37-42. In quel tempo Gesù disse ai Suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.
Noi volgiamo la nostra attenzione sul Vangelo, benché anche le altre scritture meriterebbero sempre di essere riprese. Il brano evangelico è la conclusione di un discorso lungo di Gesù, il capitolo 10 di Matteo. Ne abbiamo ascoltato alcuni tratti in queste domeniche. È importante, anzitutto, come ci mostra Matteo, sapere a chi Gesù si sta rivolgendo quando dice queste cose, a chi parla. Non parla a tutti gli uomini. Gesù è nel contesto di Israele, ma non parla neanche a tutto Israele. Parla ai 12. Noi potremmo poi anche allargare ai discepoli. Parla ai 12, proprio in quanto scelti da Lui e in quanto Suoi discepoli. E questa è una prima osservazione che volevo premettere anche per noi. Noi possiamo cercare di comprendere e di applicare queste parole di Gesù a noi in quanto discepoli, se consideriamo noi stessi e la nostra vita come la risposta a una chiamata di Gesù. E la chiamata di Gesù, come si vede dal contesto di questo discorso, fin dall'inizio del discorso, dove Gesù dice la messe è molta, gli operai sono pochi, è la collaborazione con Gesù. E non tutti gli uomini sono chiamati a questo. E noi comunque non lo sappiamo. Qui è importante stabilire che sono i collaboratori di Gesù per l'opera che Gesù deve compiere, per mettere in moto la redenzione, che poi vuol dire tutta la missione di Gesù, fino alla morte, fino al dono della sua vita e alla risurrezione. Ora, questi sono i collaboratori che Gesù ha chiamato, e perciò è a loro che Gesù dice queste parole. In parte le abbiamo ascoltate, per esempio li manda, questi 12 li manda a Israele, e dà loro delle regole, delle norme. Gesù aveva dei concetti chiari e suoi sulla missione e su cosa dovevano fare, dire e comportarsi. E poi in seguito aggiunge parecchie parole sullo spirito con cui devono andare. Per esempio, a un certo punto ha detto: vi mando come pecore in mezzo a lupi, che non vuol dire come sono cattivi gli altri, che sono dei lupi, ma vuol dire voi dovete avere lo spirito, l'atteggiamento che hanno degli agnelli in mezzo ai lupi. Non so, proviamo a rappresentarci che atteggiamento avranno degli agnelli in mezzo ai lupi. Saranno prudenti, saranno umili, saranno soprattutto inermi, non hanno... Vi mando come agnelli, come pecore in mezzo a lupi. E poi ha aggiunto ancora altre esortazioni ai dodici, e alcune le abbiamo ascoltate anche domenica dietro, una insistenza su non aver paura. Non abbiate paura. Non abbiate paura di quelli che possono uccidere solo il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Abbiamo ascoltato questo, non abbiate paura perché voi siete preziosi, voi dovete considerare che siete preziosi per Dio, i vostri capelli sono tutti contati. Diversi motivi Gesù ha aggiunto perché coloro che devono partecipare alla sua opera non abbiano paura e abbiano il suo stesso spirito, lo spirito di offerta, di mitezza. E poi abbiamo il Vangelo di oggi, dove Gesù ci parla dell'amore, perché è questo che dice Gesù. Nel Vangelo di oggi abbiamo due parole, è la conclusione del discorso, due parole principali. Mi pare, la prima: se uno ama il padre e la madre più di me, non è degno di me. Gesù mostra che quello che chiede ai dodici, ai suoi collaboratori, si fonda sull'amore. E certe cose non si possono fare se non c'è l'amore. Forse si può obbedire, ma non si può andare molto più in là. Anche Abramo, quando dovette offrire il suo figlio, racconta la Genesi, se l'ha fatto, fu disposto a farlo. Certamente fu un'ubbidienza, ma fu un'ubbidienza di amore. Che solo l'amore può arrivare a questo tipo di ubbidienza, cioè al dono di sé. E quello di cui parla Gesù qui, se uno ama il padre e la madre più di me, non è degno di me. Noi dobbiamo concepire questa parola così esigente di Gesù nel contesto, nel quadro della vocazione a essere suoi collaboratori. Anche noi dobbiamo essere redentori insieme a Gesù. E così dobbiamo concepire la nostra vita in quanto discepoli. E allora queste parole sono più comprensibili, anche se sono molto esigenti. C'è anche un altro aspetto della stessa parola, è sempre l'amore. Anche quando dice, se uno non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. E poi aggiunge, chi trova la propria vita la perde. Chi la perde per me la trova, è la stessa parola. Questa espressione è diventata anche molto importante per la nostra vita, centrale per la vita cristiana, prendere la croce e seguire Gesù. E noi lo interpretiamo, e non è sbagliato, penso, di tutte le croci, cioè le tribolazioni, le prove di qualunque genere, che dobbiamo affrontare. E questo non credo sia sbagliato, anche se penso che non sia il significato esatto del testo, perché le prove di questo genere le hanno tutti gli uomini. Tutti gli uomini soffrono. Che differenza ci sarebbe? Di cosa sta parlando Gesù? Se uno non prende la propria croce e mi segue, al tempo di Gesù prendere la croce era chiaro cosa voleva dire, Non è accettare le sofferenze, e noi facciamo bene ad applicarlo così, ma l'espressione ha un suo significato plastico molto chiaro al tempo di Gesù. Prendere la croce significa abbandonare qualunque umana speranza. Uno che prende la croce ha concluso, va incontro al patibolo. Chi non abbandona qualunque umana speranza, qualunque progetto umano, qualunque scopo per seguirmi, non è in grado di fare questo. Noi possiamo capire questa parola se pensiamo che Gesù ha vissuto così e Gesù cammina, sta camminando verso la croce. Se uno non fa così, noi vediamo che c'è un esigente, è molto esigente, molto profondo, e anche l'altra parola è simile. Chi vuole trovare la propria vita la perde, chi la perde per me la trova. Bisogna avere, pensare alla propria vita unicamente dedicata e che trova senso solo e unicamente nella dedizione alla missione di Gesù. Questo Gesù lo dice ai 12, ai discepoli, certamente lo dice anche ciascuno di noi, io penso nella misura e secondo la misura di ciascuno, è chiaro. Comunque ai 12 diceva queste parole, secondo Matteo, ma però ha concluso il discorso con una parola di consolazione e di grande incoraggiamento, di profonda consolazione, quando ha detto chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Voi siete la presenza mia e di Dio nel mondo. E ha mostrato, ha insistito su questo punto, e questo ci deve molto confortare. Chi accoglie un profeta, perché è un profeta, abbiamo l'esempio nella prima lettura, quella donna accogliendo il profeta Eliseo, è nel secondo libro dei Re, abbiamo ascoltato il piccolo brano, considerandolo un santo, un profeta, un santo, ebbe la ricompensa del figlio. Qui Gesù dice, chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta. Chi accoglie un giusto, considerando che è un uomo giusto, avrà la ricompensa del giusto. Probabilmente non vuol dire che riceverà dal giusto qualcosa di buono, forse. La prima lettura dice così. Quella donna ricevette da questa accoglienza un dono, un figlio. Ma può darsi che l'espressione più probabilmente che Gesù dice significhi che se uno accoglie un profeta riceverà la stessa ricompensa che il profeta riceve da Dio. Parteciperà alla sua ricompensa. Dio ricompenserà il giusto, no? Ebbene, chi accoglie un giusto avrà la stessa ricompensa da Dio. E chi accoglie uno di voi in quanto è discepolo, non perderà, e gli dà anche solo un bicchiere d'acqua fresca, non perderà la sua ricompensa. Questo è bello per chiunque, perché dare un bicchiere d'acqua può succedere a tutti, e si ritroverà non una piccola ricompensa, ma la ricompensa eterna, ma è soprattutto qui nel contesto del discorso di Gesù una consolazione e un conforto per i discepoli. Voi siete una fonte di benedizione. Questo deve aiutarli ad affrontare tutte le prove che devono affrontare per seguire il Signore Gesù, per essere suoi testimoni.